La pulce in cucina adora occuparsi di quello che sui ricettari non c'è. Lì troviamo infatti le dosi, gli ingredienti, i tempi di cottura, procedure da rispettare per la riuscita della pietanza, mentre non ci viene spiegato perché per esempio dobbiamo aggiungere quel pizzico di bicarbonato o togliere la pentola prima del bollore.
Sono suggerimenti fondamentali, sono elementi, oserei dire ingredienti invece fondamentali. Quindi l'occasione ci è data, quindi non perdiamo tempo, andiamo subito al cuore di questo momento della pulce in cucina, proprio perché da un paio di decenni ci è venuto in soccorso il professor Dario Bressanini, chimico e docente universitario che mensilmente su Le Scienze ha un'appassionante rubrica di cucina scientifica, Pentole e Provette. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo libro sul tema intitolato La scienza della pasticceria, la tiro un po' perché la colina già avanza,
sì.
A cui sono seguiti quello sulla carne, sulle verdure, ma insomma ne aveva già scritti altri sul pane, sugli OGM anche, perché essendo un chimico appunto guarda anche agli aspetti proprio di condivisione tra alimentazione e scienza. Adesso è appena uscito La scienza delle pulizie, la chimica del detersivo e della candeggina, e poi Le bufale sul bicarbonato,
sempre per Gribaudo. Ormai è una star della divulgazione scientifica con blog, canali YouTube e social molto seguiti, quindi questa è l'introduzione. Buongiorno professor Bressanini, ben arrivato a Rete 1.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Io direi che mettiamo insieme le cose e cominciamo dal bicarbonato in cucina.
Vediamo come reagisce il professore al bicarbonato.
Che ci aiuta qualche volta, però non sappiamo perché, cosa succede col bicarbonato.
Cosa volete sapere sul bicarbonato? Allora, il bicarbonato è una sostanza che tutti noi abbiamo in cucina, in casa, perché ha innumerevoli utilizzi. Il problema è che spesso gli vengono anche attribuiti delle proprietà che non ha, e quindi è a volte difficile distinguere i consigli veritieri da quelli falsi. Una proprietà che ha sicuramente è quella di, poiché è alcalino, è una sostanza debolmente alcalina, di reagire con delle sostanze acide. È il motivo per cui, per esempio, è l'ingrediente fondamentale dei lieviti istantanei. Il cosiddetto lievito chimico è bicarbonato con in più qualche altra sostanza acida, per cui quando si aggiunge dell'acqua si sviluppa dell'anidride carbonica, del gas che gonfia gli impasti. A volte nelle ricette si utilizza da solo perché c'è già un ingrediente acido, che può essere, non so, succo di limone o yogurt, per esempio miele, che sono sostanze acide, quindi sviluppano anidride carbonica.
Che lo sanno anche i bambini che giocano, no?
Che giocano, esatto,
che fanno questo fenomeno del vulcano.
esatto. Ecco, la proprietà che invece non ha è quella, per esempio, di, non so, di disinfettare. È una cosa che molto spesso si sente dire, no? Che si può utilizzare per disinfettare frutta e verdura. Ecco, questo non ce l'ha proprio chimicamente. E visto che avete accennato appunto al vulcano che viene fatto per divertire i bambini mescolandolo all'aceto, ecco, un consiglio che viene spesso dato, ma che è sbagliato, è quello di utilizzarlo insieme all'aceto per pulire, per fare le pulizie di casa. Quindi, come dicevo prima, aggiunto a una sostanza acida in cucina va benissimo perché gonfia gli impasti, però se noi lo mescoliamo con l'aceto con l'intento di pulire, in realtà il bicarbonato, essendo alcalino, reagisce con l'acido, l'acido acetico, e viceversa. E quindi quello che succede, appunto, che fa divertire i bambini, è che si formano le bolle, ma quello che rimane non è assolutamente utile per pulire, proprio perché il bicarbonato si è trasformato e non c'è più, l'aceto a sua volta si è trasformato e non c'è più, anche l'aceto ha delle proprietà da solo, ecco, però appunto questa miscela, per esempio, è una cosa che viene continuamente consigliata, ma ha molto poco senso.
E beh, l'abbiamo detto finalmente, eppure un sacco di gente continua a usarlo.
Mi conferma che è giusto, almeno mi conforterebbe, che si usa il bicarbonato per sbianchire le verdure dopo averle sbollentate prima di metterle a congelare nel nostro congelatore?
No, allora
no, sta lievitando,
senso,
professor Bessetti,
no, no. Allora, per sbianchire le verdure basta appunto buttarle in acqua, e quello è utilissimo già da solo per eliminare alcuni enzimi che poi nel processo di congelamento potrebbero deteriorare le verdure, come per esempio fargli cambiare colore. Quindi per sbianchire le verdure basta semplicemente buttarle in acqua bollente per qualche minuto. In alcuni casi il bicarbonato può essere aggiunto, però proprio per far variare invece la consistenza di alcuni ortaggi. Per esempio per i legumi si utilizza aggiunto a dei legumi per velocizzare il loro ammorbidimento. Però questa è una cosa abbastanza particolare.
Poi cambia anche un po' il sapore, no?
Sì, cambia anche un po' il sapore, perché il bicarbonato, una volta aggiunto all'acqua calda, si trasforma in carbonato e se si eccede, dà un po' questo sapore un po' amarognolo e la consistenza un po' viscidina, perché diventa molto alcalino. Quindi bisogna stare molto, molto attenti. Quindi in generale per sbianchire le verdure non ce n'è bisogno. In alcuni casi qualcuno lo fa per le verdure verdi, con i fagiolini per esempio, con i piselli, per farli rimanere molto verdi, che altrimenti diventerebbero scuri. Però questo appunto è un rischio che viene corso, perché se se ne aggiunge troppo diventano belli verdi ma molto mollicci, e per cui insomma è pericoloso. Ecco, di solito nello sbianchimento non si fa, tranne che in casi particolari.
Bene, detto di queste cose molto sane, tipo verdura, quindi lavaggi, chiarito che il bicarbonato, soprattutto se associato all'aceto, proprio non ha nessuna funzionalità disinfettante. Grazie professore, perché davvero qua adesso speriamo che ci sia un cambiamento di impiego proprio di queste sostanze, soprattutto legato a queste bufale sul bicarbonato che contribuirebbe ai lavaggi, no? Quindi chiarito questo, sì. Se lei è d'accordo, Elena, la vorremmo portare, perché abbiamo qua il suo libro. Ne abbiamo diversi suoi, La scienza della pasticceria, quindi la porteremmo, sì. Se è d'accordo.
Siamo
dolci.
Vicini al Natale, quindi dolci.
Nella zona dolce, va bene.
Zona dolci, oh bene.
Perché il dolce lo vediamo nelle sue forme, nelle sue fattezze, nei suoi gusti, nei suoi profumi, e ogni volta ci stupiamo, no? Per la grandiosità di quello che si riesce a produrre. Sapendo
alla
però,
fine con pochi ingredienti.
Con pochissimo.
Però è importantissimo, sì. Come vengono usati, e anche usare. Facilissimo che tutto vada male. E lì ecco che abbiamo bisogno del chimico, delle proprietà fisiche, degli ingredienti che usiamo. Ecco, ma perché succede che questi processi chimici siano così importanti?
Allora,
si apre un mondo.
È difficile sintetizzare in brevissimo. Allora, diciamo che la pasticceria è, diciamo, quel campo della gastronomia, della cucina, che più si avvicina alla chimica, perché a differenza di altre zone della cucina, in pasticceria è meglio pesare rigorosamente tutto, perché avendo a che fare con ingredienti spesso puri o quasi puri, quando aggiungiamo dello zucchero, lo zucchero è saccarosio praticamente puro. Quando aggiungiamo della farina, anche lì c'è una percentuale molto precisa di glutine e di amido, non ci sono tante variabilità, come invece ci può essere quando io faccio un arrosto, e allora lì dipende dal taglio, dalla quantità di grassi, dall'animale e così via. In pasticceria si usano sostanze quasi pure, e questo fa sì che sbagliare del 10% in più o in meno, no, aggiungendo ad occhio per esempio lo zucchero o le uova, per esempio un grande classico, aggiungere il numero di uova ma non pesare invece quanto è, perché un uovo piccolo e un uovo grande possono avere magari un peso molto differente, quindi può fare molta differenza. Quindi in questo caso dobbiamo pensare alla pasticceria proprio come a una reazione chimica, e nelle reazioni chimiche, esattamente come nell'aceto del bicarbonato che citavo prima, una precisa o aceto e limone, bicarbonato e limone, insomma una precisa quantità di un ingrediente reagisce con una quantità precisa di un altro ingrediente, e quindi la prima cosa da fare in cucina, in pasticceria, è avere una bilancia precisa. E la seconda cosa per cui è importante quello che dicevate è che l'ordine con cui si mescolano gli ingredienti in pasticceria è fondamentale, esattamente come nella chimica di laboratorio. Perché è vero che sono sempre pochi ingredienti, alla fine c'è lo zucchero, ci sono le uova da dividersi in tuorlo e albume, c'è la farina, ci sono tutti i derivati, diciamo, del latte, che partono dal latte scremato, poi abbiamo la panna, abbiamo fino ad arrivare al burro, ma alla fine diciamo cambia solo la percentuale di grasso dal punto di vista chimico, e poi abbiamo degli agenti lievitanti e basta. Poi tutto il resto in pasticceria spesso da solo gli aromi, no? Aggiungere magari della granella di nocciole, una scorza di limone, ma la struttura la fanno questi ingredienti. E è fondamentale rispettare l'ordine con cui si mescolano, si miscelano le cose. E questo nelle ricette professionali c'è scritto, cioè prima bisogna fare questo, poi aggiungere l'uovo ad esempio, e non invertire, perché vengono prodotti diversi.
Professor Bressanini, quindi la sequenza fondamentale, importantissima, le chiedo, è importante anche la temperatura di quei pochi elementi che poi costituiscono insomma il mondo della pasticceria?
Sì, allora, le temperature prima di tutto di cottura sono fondamentali, ed è una cosa che spesso tendiamo a fare, a sbagliare, è per esempio di mettere nel forno la torta, i biscotti o quello che si vuole cuocere prima che il forno sia arrivato a temperatura. Questa è una cosa che porta a dei prodotti che non sono cotti in modo soddisfacente. Cioè, se nella ricetta c'è scritto cuocere a 180 gradi, vuol dire che nel momento in cui noi infiliamo la teglia nel forno, il forno deve già essere a 180 gradi. Invece l'errore comune magari è di accendere il forno ma non aspettare che arrivi a 180 gradi, infiliamo la teglia e magari è solo a 140, 150, e questo fa sì che le lievitazioni per esempio non vadano bene. Poi c'è anche la questione delle temperature degli ingredienti di partenza,
quello
è importante specialmente per quel che riguarda il burro. O comunque i prodotti grassi, ci sono delle ricette che chiedono che il burro sia portato rigorosamente a temperatura ambiente, perché si deve proprio amalgamare bene, si deve mescolare bene perché diventa una sorta di crema, di pomata. In altre ricette invece, per esempio in alcune ricette di pasta frolla, il burro deve essere proprio freddo, freddissimo, e deve essere lavorato molto poco perché deve rimanere solido e quindi deve coprire i vari granuli di amido della farina quando noi andiamo a fare il primo mescolamento del burro. Ecco, la temperatura, anche questa è una cosa da tenere in conto. Le ricette professionali, diciamo, moderne indicano anche questo. Può sembrare così uno sfizio, ma in realtà fa molta differenza poi dopo quando noi andiamo a produrre il prodotto finale. Quindi munirsi di un termometro anche da cucina, di quelli veloci per misurare le temperature, è fondamentale anche in pasticceria.
Dopo, riuscire a tenere la temperatura precisa come possono fare i chimici in laboratorio nelle nostre cucine è un po' un'altra cosa, comunque ci proviamo.
Sì.
Adesso io ero curiosa di chiederle qualcosa su uno solo di questi pochissimi ingredienti che si usano in pasticceria, perché a questo, come agli altri del resto, sul suo libro La scienza della pasticceria dedica un importante capitolo, e ci interessa perché noi abbiamo le meringhe, come sa, le meringhe svizzere, lei ne parla nel libro, hanno le loro caratteristiche. Allora l'albume che è uno di quelle sostanze
percetti impalpabili,
dotate di magia tutto sommato, no? Perché non solidifica, però diventa una consistenza, cambia consistenza,
è
cambia colore,
il peso, perché inizialmente è così e poi va cos'ha.
Poi lo puoi montare. È una qualcosa di straordinario. Ci sono poi tre tipi di meringhe diverse. Insomma, cominciamo un po' dalle particolarità, se d'accordo, dell'albume.
Ci spieghi magari com'è anche proprio organizzato come ingrediente.
Sì. Allora, l'albume è una sostanza, un materiale, diciamo così, meraviglioso. E tra l'altro ha affascinato moltissimo i chimici del passato, dell'Ottocento, che non riuscivano a capire la sua struttura, come fosse fatto. Perché adesso noi sappiamo che è sostanzialmente composto dal 90% di acqua e il 10% di proteine, quindi solo questo, acqua e proteine che si comportano in quella maniera che ricordava lei, si permette di montarlo a neve e così via. Nell'Ottocento non conoscevano ancora le proteine, iniziavano proprio a studiarle a partire dall'albume, perché se lei ci pensa, se ci pensate, se prendiamo una sostanza, non so, il ghiaccio per esempio, il ghiaccio è, lo tiriamo fuori dal freezer oppure d'inverno, è solido e a volte un po' biancastro, comunque è solido, lo scaldiamo e diventa liquido, no? C'è la trasformazione di fase. Per l'albume è esattamente il contrario, e i chimici non riuscivano a capire, perché noi abbiamo l'albume che è quasi liquido, diciamo, quando è crudo ed è anche trasparente, lo scaldiamo anche in un pentolino e invece diventa semisolido e cambia anche colore perché poi diventa bianco. Quindi questa è stata appunto la fascinazione dei chimici per l'albume. Adesso noi sappiamo che è così perché ci sono delle proteine dentro, la principale è l'albumina, ma ce ne sono altre. E sono proprio questa combinazione di acqua e proteine che permette all'albume di essere estremamente versatile in cucina, soprattutto in pasticceria, e in pasticceria viene utilizzato soprattutto montato, e a cui poi si può aggiungere dello zucchero per renderlo poi cotto e renderlo quindi stabile nelle vari tipi di meringhe, la meringa italiana, la meringa francese, quella e quella svizzera, oppure si possono fare tante altre cose sfruttando il fatto che durante la montatura ha inglobato tanta aria che poi può essere utilizzata per fare dei soufflé, per esempio, o per fare delle mousse, per fare tante altre cose. Quindi l'albume è sia un modo per introdurre dell'aria in pasticceria, quindi rendere più leggeri i vari prodotti, oppure diventa un prodotto a sé, che è appunto la meringa, quando si aggiunge dello zucchero diventa più viscoso e poi alla fine lo si asciuga completamente e abbiamo dello zucchero che sostanzialmente viene tenuto su dall'impalcatura data da queste proteine, l'acqua se n'è andata completamente via e diventa appunto molto versatile, si può fare sia le decorazioni delle torte sia dei dolcetti secchi.
Ah, no, ma è importantissimo capire appunto la struttura, la lettura proprio chimico-scientifica di questo, che magari così viene usato, impiegato, osservato come un elemento, un ingrediente quasi banale, no? Invece l'albume, mi sembra di capire, professore, è proprio
forma
un elemento
bolle.
Magico.
Sì, l'albume appunto è anche molto complesso, tuttora è un liquido, un semiliquido, un semisolido molto studiato, perché una volta si pensava appunto che contenesse solamente l'albumina, no? Si pensava, una volta che si sono scoperte le proteine, si pensava appunto che fosse 90% acqua e il resto 10% albumina. In realtà poi si è scoperto che sono proteine diverse, ce ne sono almeno 7-8 e ognuna di quelle reagisce in una maniera diversa. Ce n'è la principale che ha alcune proprietà, per esempio riesce a essere a coagulare nel momento in cui la scaldiamo. Un'altra proteina invece è quella che permette di montarlo a neve, quindi reagisce molto facilmente quando noi lo agitiamo e inglobiamo dentro l'aria. Poi ci sono altre proteine dentro che addirittura a volte vengono estratte e utilizzate come ingredienti. L'isozima, non so se magari gli ascoltatori ne hanno mai sentito parlare, l'isozima è una proteina contenuta nell'albume che a volte viene estratta, separata, perché viene utilizzata come conservante naturale per alcuni formaggi a pasta dura. In Italia, per esempio, i formaggi di tipo grana, il grana padano per esempio, viene addizionato con questa proteina che agisce proprio da conservante. Quindi ci sono tantissime proprietà e ognuna di queste ha una funzione ben precisa che inconsciamente utilizziamo normalmente in pasticceria, però c'è chi questo materiale lo studia e sa esattamente quali sono le varie proprietà delle varie proteine che compongono questo umile ingrediente che in realtà scientificamente è favoloso.
Nei libri di Dario Bressanini normalmente ci sono queste spiegazioni scientifiche e anche molto chiare, poi ci sono anche delle ricette oppure dei modi, delle procedure che insomma aiutano poi quando siamo lì davvero in cucina. Dato che stiamo parlando dell'albume, montare a neve l'albume non è una cosa proprio per tutti, ci vuole tempo, ci vuole una certa temperatura, delle volte può precipitare e allora meglio tenerlo via in frigo, meglio aspettare e lasciarlo a temperatura ambiente una volta che è montato, se stiamo aspettando di usarlo. È una cosa difficilissima o no?
Allora, può essere difficilissima se uno si affida a qualche ricetta presa più o meno a caso dal web, dove non spiegano appunto le cose e non chiariscono alcuni aspetti fondamentali. In realtà diventa molto semplice se uno segue le procedure, diciamo, scientifiche. Io nel mio libro le ricette le chiamo le ricette scientifiche proprio perché sono estremamente dettagliate e spiegano il perché di ogni passaggio. Allora, il passaggio fondamentale Ed è il motivo per cui molte ricette, anche tradizionali, falliscono, è il suggerimento che molti danno ancora adesso in alcune scuole di cucina, addirittura, è di aiutare a montare l'albume con un pizzico di sale. Allora, questo è un suggerimento che poteva avere senso, diciamo, nelle cucine delle corti francesi nel Settecento, quando iniziavano a scoprire le meraviglie dell'albume e delle meringhe, perché effettivamente aggiungere un pizzico di sale all'albume nelle cucine fredde di allora, e l'albume veniva montato non con le fruste elettriche come abbiamo noi, ma con la forchetta, quindi aiuta un pochettino a facilitare la montatura dell'albume. Purtroppo però destabilizza poi la struttura, e questo è uno dei motivi per cui molto spesso, se si aggiunge il pizzico di sale, inizia a montare, ma poi dopo non diventa bello solido, o addirittura si affloscia durante la cottura. E c'è un motivo chimico che lo spiego nel libro, adesso non mi addentro, ma il suggerimento scientifico è quello di evitare completamente l'aggiunta di sale, che non serve a niente nel mondo moderno. Invece una cosa che aiuta tantissimo è aggiungere un pizzico di una sostanza acida, che può essere, se uno ce l'ha a casa, del cremor tartaro per esempio, ma più comunemente, se uno ce l'ha, un cucchiaino di succo di limone. Il succo di limone è acido. Ecco, questo.
Aspetta, un cucchiaino per quante uova, per quanti grammi di albume?
Allora, io di solito avanzo un sacco di albumi che surgelo, tra l'altro si possono surgelare benissimo, perché quando faccio la pasta alla carbonara io uso solo i tuorli, quindi mi avanza un sacco di albumi.
La famosa carbonara scientifica di Bressani.
La carbonara, sì. E quindi quando ho lì, diciamo, quattro albumi, li uso poi per montarli. E per quattro albumi ci aggiungo un cucchiaino da caffè di limone, ne serve solo pochissimo. Poi dopo di solito ci aggiungo anche la granella di nocciole, magari ci faccio i brutti e buoni o altre cose. Però appunto queste sono le dosi. Aggiungere un pochettino di succo di limone permette di rendere molto stabile l'albume montato. Ed è meglio, come ricordavate, montarlo a temperatura ambiente, perché questo facilita la montatura. Bisogna avere un po' di pazienza, quella sì, perché un altro errore che si fa è quello di fermarsi magari troppo in anticipo. Possono servire anche 10 minuti o più di frusta elettrica o anche di sbattitore a mano per arrivare a una consistenza bella soda dell'albume. Però ecco, una volta che uno ha fatto una cosa di questo, ha aggiunto un po' di succo di limone, si ricorda che lo zucchero non va aggiunto all'inizio, perché questo poi ulteriormente rallenta la montatura, va aggiunto solamente nella seconda metà della procedura, quando ormai abbiamo già della neve che è bella montata e bella solida. Allora possiamo aggiungere pian piano un po' di zucchero fino ad raggiungere le dosi volute, e una volta che è arrivato, ha fatto questi tre passaggi, se stiamo parlando di semplicemente di meringa alla francese, quindi montata a freddo o a temperatura ambiente e poi cotta, di solito non ci sono problemi. Ma nella mia esperienza, nella stragrande maggioranza dei casi in cui non viene, è perché si è aggiunto un pizzico di sale oppure si usano le
vecchie tradizioni che, come lei ci abbia spiegato, non valgono più. Poi ci sarebbe ancora tutto il capitolo della chimica del bignè, che anche quello non riesce quasi mai, e lei ce lo dovrà spiegare in un'altra puntata, perché ci sono dei segreti scientifici che ci sfuggono, e quindi
quello però è più difficile, quello è molto più difficile.
Lo sappiamo,
infatti
ci vuole
un'altra mezz'ora della pulce in cucina. Però adesso, per concludere, professor Bressanini, visto che diciamo idealmente abbiamo sporcato bene il nostro piano di lavoro in cucina, ci siamo indaffarati seguendo le sue indicazioni scientifiche preziosissime, per ripulire, allora prima si è parlato di bicarbonato, d'aceto, ma per, diciamolo sottovoce, per ripulire l'aceto, in questo caso per ripulire il lavoro di cucina, di preparazione, può servire?
Ma no, allora, non necessariamente. Allora, l'aceto è una sostanza acida, quindi per esempio va benissimo per pulire il calcare, i residui di calcare lasciati sul rubinetto, sul lavandino, nel bollitore, nella macchina del caffè, nel serbatoio della macchina del caffè, nella doccia, perché è proprio una sostanza
non
acida,
sgrassa, quindi che si dice
no.
L'aceto sgrassa e basta.
Se però abbiamo dei residui di meringa montata, quella è semplicemente, dobbiamo ricordarci che cosa vogliamo pulire, quindi sì. La meringa e le residui sono semplicemente zucchero e proteine, e entrambe queste cose vanno via anche semplicemente con l'acqua calda, magari con un po' di olio di gomito, ecco, quello sì, però non è necessario utilizzare delle cose molto complicate. Il messaggio che ho cercato di far passare nel mio ultimo libro, appunto per la pulizia, è che uno deve capire che tipo di sporco ha per evitare di utilizzare sostanze inutili. Quindi l'aceto va benissimo nell'incrostazione di calcare, ma per i residui delle meringhe va benissimo anche dell'acqua calda e una spugnetta.
È molto più semplice di quanto credevamo.
Non le chiederemo cosa preparerà per pranzo, perché poi dovremo così abbandonare i microfoni che dobbiamo tenere ancora un po', per un po', quindi ci congediamo da lei, ma naturalmente con un invito e da parte sua una disponibilità, no? Diciamo per l'anno 2023.
Speriamo.
Bene.
Allora, grazie Dario Bressanini. L'ultimo libro è uscito veramente di recente, credo fosse la fine di ottobre, si intitola La scienza delle pulizie, la chimica del detersivo e della candeggina e le bufale sul bicarbonato. E oggi però l'abbiamo portato indietro nel tempo e ci siamo fatti raccontare alcuni particolari dell'albume soprattutto. Grazie, a risentirci in un'altra occasione.
Buon lavoro.
Va bene, grazie a voi, grazie.
Intanto qui si chiude la pulce nell'orecchio di questa mattina. Abbiamo parlato con architetti, con scienziati, ripetutamente con
scienziati. Perché noi non
scienziati.
Lo sapete, ma noi abbiamo portato gli ingredienti e ci siamo messi un po' come due buone cuoche, come due pasticcere. Abbiamo tentato, non abbiamo il video, ma magari postiamo qualche immagine.
Ci ritroviamo qui la settimana prossima per un'edizione un pochino più breve del pulce nell'orecchio, quindi a partire dalle 12, tra poco c'è Alessandra Marchese col gioco dell'avvento.
Maria Piabelloni, Elena Carresani,
un
con i colleghi che hanno permesso la messa in onda, vi salutano.